www.redigio.it e la storia continua.
Sovversivi e pacifisti. sono loro a fiaccare il morale delle truppe e il governo è loro complice. In cima alla lista nera di Cadorna ci sono ovviamente i socialisti, poi i cattolici. A giugno, dopo gli scarsi risultati della decima battaglia sull'Isorzo e durante la disastrosa battaglia dell'Ortigara, Cadorna tempesta di lettere il capo del governo Paolo Boselli. Segnala l'aumento di atti di indisciplina e dei reati militari tra i soldati e li mette direttamente in relazione con la predicazione sovversiva. Accusa l'esecutivo di non fare abbastanza per reprimere il disfattismo. Nel mirino del generale c'è soprattutto il ministro dell'interno Vittorio Emanuele Orlando, un liberale siciliano scaltro ed esperto, poco incline per convinzione e per carattere alla pratica della repressione politica. Nelle sue memorie il capo di Stato Maggiore scrive:
sarebbe stato sufficiente, io credo, arrestare qualche centinaio di caporioni, di propagandisti, liberarne il bel paese e trasportarli sulle coste dell'Eritrea e della Somalia, e sopprimere i giornali e i giornalucoli avvelenatori dello spirito pubblico che pullulavano e che il governo lasciava liberamente pubblicare in ogni angolo d'Italia.
La ruggine tra il generale e il ministro è antica. Orlando, quando era ai vertici della giustizia nel governo Salandra, ha già avuto modo di scontrarsi con Cadorna sulle corti marziali e ha rispedito al mittente le proposte del generale per un ulteriore giro di vite al codice di guerra. Orlando, chiamato in causa dalle lettere di Cadorna, si reca da Boselli e ribatte alle accuse una a una. Fa presente al Presidente del Consiglio che la propaganda socialista, forte nelle aree proletarie, ha poco seguito tra i soldati, prevalentemente contadini. Gli ricorda che nei confronti della guerra i principali esponenti socialisti, a cominciare da Treves e Turati, hanno tenuto un atteggiamento critico ma responsabile e non hanno mai strumentalizzato i cattivi esiti attuali per favorire i disordini interni. Boselli si lascia convincere. Il giro di vite repressivo che Cadorna pretende non ci sarà e il ministro Orlando resta saldamente al suo posto. Il generale va su tutte le furie. Il suo ufficio segreto a Roma, che ha creato una vera e propria rete spionistica per controllare governo e politici, lo informa continuamente della sfiducia crescente del palazzo contro di lui. Tanto che negli ambienti politici romani si diffondono persino voci che parlano di un Cadorna al centro di una congiura mirante ad abbattere il governo con un colpo di Stato.
In nessun paese i rapporti sono più ribolti come in Italia, soprattutto per colpa di Cadorna, che è un generale che conosce il suo mestiere, ma che ha una totale disistima del governo e approfitta della relativa debolezza di Boselli in particolare per cercare di imporsi anche al governo. Quando Orlando riceve l'incarico di formare il nuovo governo dopo la crisi di Boletto, dice: io con Cadorna non posso lavorare, ho bisogno di un comandante dell'esercito collaborativo che sia disposto a discutere con noi. In effetti Cadorna aveva anche cercato di controllare a suo modo il governo. A Roma c'era un colonnello dei carabinieri con una rete di carabinieri in borghese che spiavano il governo, cosa che era abbastanza assurda o insolita. La voce, la sciocchezza che Cadorna preparasse un colpo di Stato non aveva nessun senso. Cadorna aveva un grande disprezzo per i politici, talmente grande che non avrebbe mai desiderato di fare il capo del governo a lui.
A turbare ancora di più i sogni del generale Cadorna arriva, come fulmine a ciel sereno, una fortissima iniziativa segreta e riservata a favore della pace. La firma è quella di Benedetto XV. Il 1 agosto il Papa indirizza ai capi delle nazioni in guerra un accorato appello a deporre le armi per fermare quella che definisce l'inutile strage. Scrive:
Sul tramontare del primo anno di guerra, indicammo la via da seguire per giungere ad una pace stabile e dignitosa per tutti. Purtroppo, la guerra proseguì accanita per altri 2 anni con tutti i suoi orrori. Ed ora nessuno può immaginare quanto si moltiplicherebbero i comuni mali se altri mesi ancora, o peggio, se altri anni, si aggiungessero al triennio sanguinoso. Il mondo civile dovrà dunque ridursi a un campo di morte? E l'Europa, così gloriosa e fiorente, correrà, quasi travolta da una follia universale, all'abisso, andando incontro a un vero e proprio suicidio?
L'inutile strage, 1 agosto 1917. Era una cosa molto particolare e diversa da come possiamo vederla adesso. Allora era semplicemente una frase estrapolata dall'interno di una nota diplomatica alle potenze, ai governi, che avrebbe dovuto restare assolutamente segreta. Non dilagare nelle trincee, diventare quasi una parola d'ordine pacifista, la frase di un altissimo diplomatico, mentre contemporaneamente le chiese nazionali, durante la guerra, si comportavano da chiese nazionali. E quindi vescovi e parroci italiani tendenzialmente facevano i patrioti italiani e quelli austriaci tendenzialmente facevano i patrioti austriaci e avanti così.
La nota di Benedetto non è solo una generica esortazione alla pace. Frutto di un intenso lavorio diplomatico durato mesi, contiene veri e propri suggerimenti, oggi si direbbe una roadmap, per gestire l'uscita da un conflitto in situazione di stallo. Il Papa prospetta alle potenze belligeranti di far tacere le armi e affidare la risoluzione delle controversie, comprese quelle tra Italia e Austria, a un arbitrato internazionale. Di condonarsi reciprocamente le spese di guerra, di aprire i mari alla libera circolazione. Invita poi esplicitamente la Germania a liberare il Belgio e i territori francesi occupati e alle potenze dell'intesa suggerisce di ritirarsi dalle colonie tedesche.
Quello del Papa è un linguaggio in sintonia con il sentire dei popoli europei esausti dopo 3 anni di guerra. Benedetto propone che a regolare i rapporti internazionali sia la forza del diritto e non quella delle armi. Ma la macchina dei lodi, del nazionalismo e delle rivendicazioni in Europa si è spinta troppo avanti e ora è impossibile fermarla. I governi di Germania e Austria guardano inizialmente con favore all'iniziativa papale, ma alla resa dei conti si rifiutano di dare esplicite garanzie sul futuro del Belgio. I capi di Francia e Inghilterra non si fidano. Considerano la nota del Papa ispirata da sentimenti filosburgici e non si degnano nemmeno di rispondere. L'Italia è ormai persuasa che solo la vittoria militare sull'Austria consentirà di ottenere i territori a cui aspira. E Sonnino guarda con fastidio crescente alle iniziative del Vaticano. Gli interventisti ne approfittano per rinfocolare le polemiche contro i cattolici neutralisti. C'è di più. La nota alle potenze belligeranti doveva rimanere riservata per consentire una successiva trattativa. Invece, qualche anonima manina la fa finire sui giornali, contribuendo al naufragio dell'iniziativa. La guerra in Europa continuerà come e peggio di prima.
Benedetto XV ha messo il dito nella piaga. Le popolazioni civili non ne possono più di sangue e di stenti. Anche in Italia può bastare poco per far scoppiare un incendio. A Torino, il 21 agosto del 1917, si esauriscono le scorte di farina e il giorno successivo gli abitanti trovano le panetterie con le porte sbarrate. La rivolta scatta in maniera spontanea e subito dilaga nei quartieri operai. A guidarla non sono i sindacati o il Partito Socialista, ma le donne, le madri, le operaie torinesi. Interviene la forza pubblica, ma gli scontri non si arrestano. dall'iniziale «Vogliamo il pane», nelle piazze di Torino ormai si urla «Abbasso la guerra». I giorni seguenti sono caratterizzati da scioperi nelle fabbriche, barricate e saccheggi, tanto da spingere il governo a far intervenire i reparti dell'esercito. I soldati contadini sparano contro gli operai in lotta. I dirigenti del Partito Socialista si convincono a invitare i manifestanti a rientrare nelle fabbriche. Il 28 agosto le autorità possono annunciare che l'ordine regna a Torino. Si contano le vittime, una cinquantina i morti tra i dimostranti, 10 tra le forze dell'ordine. Nei giorni successivi alcune centinaia di rivoltosi vengono mandati sotto processo o spediti al fronte.
Il Partito Socialista Italiano non è riuscito tra il 14 e il 15 neanche a fare un grande sciopero generale di protesta contro la guerra. Ma questo è avvenuto a Torino, non a livello nazionale dunque, a livello cittadino, ma che città? La grande città industriale. Sono quindi dei moti sociali in buona parte al femminile. Si grida anche vogliamo la pace. E quando arriverà Caporetto nell'ottobre dello stesso anno, pochi mesi dopo, gli ex interventisti, una parte della classe dirigente, presenteranno il conto ai socialisti. Siete stati voi, diranno. Non è vero, ma qualcuno ci crede.
La guerra italiana intanto prosegue, cruenta e uguale a se stessa. Il 17 agosto Cadorna ha dato il via all'undicesima battaglia del Bisorso. L'idea è quella di cogliere di sorpresa le linee austriache con un massiccio attacco sull'altopiano della Bainsizza, per tentare poi di aggirare le roccaforti nemiche e marciare in direzione della Vognata a Trieste. Con una tattica innovativa e un enorme impiego di uomini e mezzi, 12 divisioni, 3.750 cannoni e 1.900 bombarde concentrate su un solo obiettivo, gli italiani guidati dal generale Caviglia penetrano in profondità sulla Bainsizza. La seconda armata espugna anche il Monte Santo e la terza guadagna terreno sul Carso. È una nuova vittoria, ma poco producente. I capisaldi del San Gabriele e dell'Armata sembrano inespugnabili e continuano a sbarrare la strada per Trieste. L'offensiva si arresta il 31 agosto con un nuovo pesantissimo sacrificio di vite umane. Durante la battaglia sono emerse fortissime divergenze tra il capo di Stato Maggiore Cadorna e il comandante della Seconda Armata, il generale Capello. Capello si è spinto a modificare gli ordini di attacco e a prendere iniziative offensive di testa propria. La tensione tra i due è alle stelle. Ma Cadorna, che ha già difficili rapporti con il governo, non se la sente di silurare Capello, molto sostenuto dai politici e assai popolare sia nell'opinione pubblica che tra i soldati.
Sul Monte Santo, in agosto, giunge Arturo Toscanini. Il grande direttore d'orchestra è un fervente patriota. Il figlio Walter è già stato al fronte da volontario, inquadrato tra gli uomini del generale Antonino Cascino, un siciliano energico che guida le brigate Avellino e Forlì. Ed è proprio lui, Cascino, ad aver invitato il maestro a formare una banda musicale. Al fronte, la musica può forse rigenerare i soldati, trasmettergli nuovo coraggio e nuova passione. Il 31 agosto, Toscanini scrive al figlio.
Venerdì 24 fui chiamato dal generale Cascino di portarmi la mattina seguente sul Monte Santo, fresco fresco conquistato. E così feci. Vi rimasi 4 giorni. Abbiamo suonato in faccia gli austriaci e cantato gli inni nazionali.
Toscanini rimane dunque al fronte per alcuni giorni e assiste al vano tentativo di conquistare San Gabriele, nel quale trova eroicamente la morte lo stesso generale Cascino. Prima che vada via, è generale Capello ad appuntare sul petto del maestro la medaglia d'argento al ballo militare.
Ho pianto come un bambino e dinanzi al generale fui più stupido di un'oca. E mi sento sopraffatto da questo segno di altissimo onore e che parli di non aver meritato. Cosa si poteva fare di più umile, di più semplice, che portare un po' d'armonia, un po' di musica sul Monte Santo a quei cari soldati che l'hanno conquistato?
L'esercito austro-ungarico ha valorosamente resistito ancora una volta alle due micidiali spallate di Cadorna sul Carso. Ma a Vienna si diffonde un forte pessimismo. Il comandante delle forze imperiali sull'Isonzo, il generale Borojevich, fa presente che difficilmente i suoi uomini potrebbero respingere una nuova offensiva italiana. Cadorna può contare ancora su enormi quantitativi di uomini da gettare in battaglia. La stessa cosa non è possibile nelle file austriache, logorate ormai su tanti diversi fronti. Il nuovo imperatore Carlo I, succeduto nel novembre del 1916 al vecchissimo zio Francesco Giuseppe, si rivolge all'alleato per chiedere aiuto. La Germania all'inizio nicchia. Sta preparando per la primavera del 1918 una grande offensiva sul fronte occidentale, ma politici e militari tedeschi si rendono presto conto che il crollo dell'Austria sarebbe esiziale per le sorti della guerra. Così acconsentono a mandare temporaneamente sull'Isonzo 7 loro divisioni scelte da affiancare a 8 divisioni austriache. Viene formata la 14ª armata, affidata al generale tedesco Otto von Bellow. Il piano prevede di attaccare di sorpresa le linee italiane sull'Alto Isonzo, in un'area non particolarmente protetta. Viene scelta la zona di Caporetto.
Perché scegliere Caporetto e quel tratto di fronte tra Plezzo e Tolmino? E perché era un punto di giunzione fra i grandi comandi italiani. E come tutti i punti di giunzione, ha qualche debolezza. La specificità della conca di Plezzo, Caporetto, Tolmino è che dietro porta immediatamente al piano. E quindi rompere su quel fronte, aggirare il fronte combattente italiano su quel tratto, significa spalancare la porta verso il piano.
L'obiettivo è quello di alleggerire la pressione sul fronte, costringendo gli italiani ad arretrare solo di qualche chilometro. Non immaginano nemmeno che nel giro di pochi giorni riusciranno invece ad avanzare in profondità nel territorio italiano, conquistando l'intero Friuli, una parte del Veneto, e giungendo addirittura alle porte di Venezia. L'invio delle truppe nella zona prescelta viene effettuato nel massimo segreto, facendole arrivare di notte, addirittura facendo indossare ai tedeschi le divise austriache. L'effetto sorpresa deve essere massimo. I soldati tedeschi, contro i quali gli italiani non si sono ancora mai battuti, incutono ovunque un forte timore. L'esercito del Kaiser è una macchina perfettamente oliata nell'addestramento, nella catena di comando, nelle dotazioni. Da qualche tempo stanno sperimentando un nuovo modo di combattere. Invece di sostenere i sanguinosi e spesso sterili attacchi frontali contro i capisaldi, si infiltrano in profondità nelle linee avversarie con piccoli gruppi ben armati che poi prendono alle spalle il grosso dell'esercito nemico. L'offensiva sull'Alto Isonzo viene programmata scrupolosamente, nei minimi dettagli.
I tedeschi mettono a punto nell'estate del 17 una nuova tecnica che si compone di due o tre cose. Prima di tutto la ricerca della sorpresa. Per esempio, il fuoco d'artiglieria non sarà di 3-4 giorni di preparazione lenta, ma sarà un fuoco violentissimo sulle linee nemiche, soprattutto mirante
non a distruggere le trincee, ma a far saltare i posti di comando e di collegamento, le linee telefoniche. Appena subito dopo arrivano i nuclei di fanteria che attaccano. Dopodiché l'attacco si sviluppa in profondità, cioè questi pattuglioni che arrivano, sono alcune decine di uomini, che hanno il compito di penetrare in profondità senza curarsi di prendere prigionieri nemici che sopravanzano. Non c'è nulla pezzo per pezzo di nuovo nella tattica di infiltrazione, c'è l'insieme bene orchestrato su una linea molto lunga con delle truppe molto forti, sono una serie di divisioni che attaccano contemporaneamente su un insieme di punti e fanno saltare il dispositivo italiano.
I comandanti nemici contano molto sull'effetto sorpresa. Qualche notizia però riesce a filtrare. Alcuni disertori dell'esercito imperiale raccontano ai comandi italiani dell'arrivo di truppe scelte dalla Germania. Ma dei soldati tedeschi non si riscontra nessuna traccia. E come è già successo per la Strafexpedition, Cadorna non crede più di tanto alla possibilità di un attacco frontale in forze da parte del nemico in quella zona. Ritiene che possa essere una manovra diversiva ed è comunque convinto che si arresterà di fronte alle trincee italiane.
Il 23 ottobre, vigilia dell'attacco di Caporetto, il comando italiano vive una giornata assolutamente tranquilla e ignara. Cadorna è andato a ispezionare le linee del quarto corpo d'armata del generale Cavacciocchi sull'Alto Isonzo. Il capo di Stato Maggiore non resta contento della situazione. Giudica le linee un po' antiquate, ma è convinto che potranno resistere a un eventuale attacco nemico. In zona non c'è nemmeno il generale Capello, comandante della seconda armata, è in ospedale per una nefrite e si è fatto sostituire dal generale Montuori. La mattina del 24 ottobre, quando l'attacco è già iniziato da un pezzo, il colonnello Angelo Gatti, stretto collaboratore di Cadorna, appunta sul suo diario: nella giornata, niente di nuovo. Nel pomeriggio, il generale Pietro Badoglio, che comanda il 27° Corpo d'Armata, schierato subito a sud degli uomini di Cavacciocchi, comunica di non vedere di fronte a lui grandi movimenti di nemici. Capendo, completamente all'oscuro di tutto, sta invece addirittura progettando una nuova offensiva. Solo alle 19 l'ufficio operazioni dà per accertata la presenza di 9 divisioni tedesche, ma Cadorna ancora non ci crede. Angelo Gatti, alle 20, annota sul suo diario: vado al cinematografo. Solo alle 22, con tante, troppe ore di ritardo, giungono al comando supremo le prime terribili notizie. Il nemico è penetrato in territorio italiano per ben 22 chilometri. Il quarto corpo d'armata, scrive Gatti, non ha resistito nemmeno un minuto. Il 27° è stato anch'esso superato subito sulla sinistra. Incertezza e confusione regnano al comando supremo al massimo grado. Scrive ancora Gatti: sento parlare di sedan italiana. Cadorna ha detto che ritirerebbe tutto sul tagliamento. La cosa è mostruosa e inconcepibile.
Nella notte del 24 ottobre 1917 comincia un mirato ed efficace bombardamento austro-tedesco su tutto il settore dell'Alto Isonzo. Isola i comandi e le retrovie italiani dalle prime linee. Segue un massiccio uso di gas fosgene. In brevissimo tempo, i nemici riescono a sfondare e ad aggirare le linee italiane. Una fitta nebbia facilita l'avanzata che penetra in profondità nel territorio friulano. Le riserve, ignare e accampate a diversi chilometri dal fronte, non sono pronte a dare manforte alle prime linee. Molti soldati italiani, colti alla sprovvista, si arrendono. In altri casi tentano reazioni coraggiose quanto improvvisate. Non ci sono ordini, manca completamente il coordinamento. le batterie di artiglieria del generale Badoglio, che avrebbero potuto, se non arrestare, almeno rallentare l'avanzata, tacciono inspiegabilmente. Badoglio aveva dato disposizione di non aprire il fuoco fino a suo personale ordine, ma le linee telefoniche sono interrotte e i cannoni finiscono nelle mani dei nemici, senza aver nemmeno sparato un colpo.
Su Badoglio si addensò una leggenda che ha elementi di verità, ma che non deve essere esagerata. Ma la responsabilità di Badoglio è una parte della responsabilità generale del vertice militare, che in termini strategici, quindi in generale, non ha preparato una guerra difensiva. Dal 1915 fino a Caporetto l'Italia combatte una guerra offensiva, non è addestrato ad una guerra difensiva.
La situazione di ora in ora si fa sempre più tragica. 100.000 italiani della seconda armata si trovano sulla Vainsizza in posizione troppo avanzata e ora sono tagliati fuori dall'improvvisa offensiva. Il 25 ottobre gli austro-tedeschi aprono una voragine enorme al centro dello schieramento italiano di fronte a Tolmino. Come birilli crollano le difese dell'Isonzo, mentre truppe nemiche già marciano minacciosamente verso Cividale. Quello stesso giorno Cadorna informa il governo.
Circa 10 reggimenti arresisi in massa senza combattere. Vedo delinearsi un disastro contro il quale combatterò fino all'ultimo.
Cadorna getta, insomma, tutte le responsabilità sulle truppe, sui soldati, e ai suoi collaboratori più stretti il 25 ottobre avrebbe confidato.
L'esercito inquinato dall'interno, dalla propaganda contro cui io ho sempre invano lottato, è sfasciato nell'anima. Tutto pur di non combattere. Questa è la cosa terribile di questa situazione.
La realtà è che il Comando Supremo ha poche informazioni su quello che sta accadendo. Capello suggerisce a Cadorna di ripiegare direttamente sul Piave, in modo da guadagnare tempo e riorganizzare al meglio le difese. Cadorna non è d'accordo. Ritiene che la situazione non sia ancora compromessa. Pensa di riuscire a resistere sul tagliamento, ma anche l'ordine di ripiegamento sul fiume arriva solo il 26 notte, dopo ore di tentennamenti. E il giorno dopo, il 27, il generalissimo telegrafa a Roma.
Esercito non cade vinto dal nemico esterno, ma da quello interno.
L'improvvisato fronte sul tagliamento, nonostante la disperata resistenza dei reparti italiani, minaccia di cedere. Il 29 ottobre, Cadorna ordina di ripiegare ancora, attestandosi sulla linea tra il Monte Grappa e il Piave e la Laguna Veneta. La manovra è comunque estremamente delicata e complessa. Si tratta di far ritirare 1,5 milioni di uomini in un territorio in parte già occupato dal nemico. La previsione di una ritirata non è mai stata pianificata dall'esercito italiano e le disposizioni di Cadorna, che mirano solo a salvare la terza armata, l'unica che giudica non compromessa, creano ulteriori problemi.
L'eco della grave sconfitta rimbalza rapidamente a Roma. Caporetto dà il colpo di grazia al debole governo Boselli, clamorosamente sfiduciato dalla Camera il 25 ottobre. Due giorni dopo, di sera, il capo di Stato Maggiore lascia in gran fretta Udine e sposta il comando a Treviso, non prima di aver diffuso un severissimo bollettino di guerra nel quale addossa tutte le colpe ai fanti della Seconda Armata. Scrive infatti Cadorna:
la mancata resistenza di reparti della seconda armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire all'avversario di penetrare il sacro suolo della patria.
bollettino del capo di Stato Maggiore nei palazzi romani non è piaciuto affatto. Il Ministero dell'Interno cerca di evitare la sua diffusione e ne dirà un altro con delle sostanziali correzioni, in cui si attengono decisamente le accuse di Cadorna ai soldati. Le prime righe del nuovo testo, infatti, recitano:
la violenza dell'attacco e la deficiente resistenza di alcuni reparti della seconda armata hanno permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra del fronte Giulia.
I giornali italiani che hanno pubblicato il testo originale di Cadorna vengono sottoposti a sequestro, ma non quelli stranieri, che pubblicano con grande evidenza l'atto di accusa del comandante contro i suoi stessi soldati. Lo sconcerto è unanime. Di lì a poco il re chiamerà Vittorio Emanuele Orlando, il nemico giurato di Cadorna, a varare il nuovo governo. E il generalissimo, con quell'infamante bollettino, ha firmato l'atto decisivo per la sua stessa condanna. Le accuse di Cadorna ai suoi soldati vengono perfino utilizzate come arma propagandistica dagli austriaci, che fanno cadere dal cielo, sulle trincee italiane, dei volantini, sui quali si legge:
il vostro generalissimo, che insieme a Sonnino è uno dei più colpevoli autori di questa guerra inutile, ha l'audacia di accusare il vostro esercito di viltà, quello stesso esercito che tante volte si è slanciato per ordine suo ad inutili e disperati attacchi. Questa è la ricompensa del vostro valore. Avete sparso il vostro sangue in tanti combattimenti e il vostro generalissimo vi disonora, vi insulta per discolpare se stesso.
Le disposizioni di Cadorna permettono alla terza armata di ripiegare in modo ordinato, ma nella parte centrale dello schieramento italiano, nella seconda armata, dove è avvenuto lo sfondamento, provocano un gigantesco ingorgo. È il caos. Centinaia di migliaia di soldati, provenienti dalla Carnia e dall'Isonzo, tallonati dal nemico, sbandano e si riversano disordinatamente, insieme a colonne di civili italiani in fuga, sulle poche strade e sui pochi ponti a loro disposizione. Molti di loro, rimasti indietro, si arrendono e vengono fatti prigionieri. Altri, abbandonati dagli ufficiali, hanno gettato le armi, sicuri che la guerra sia ormai finita e che è giunta l'ora di tornare a casa. Non mancano gruppi che si rendono protagonisti di saccheggi e violenze contro la popolazione civile. Ma tra le truppe sbandate non vengono segnalati atti di vendetta nei confronti degli ufficiali e dei comandanti. È una fuga caotica e disordinata, non una rivolta organizzata.
Qualcuno ha parlato di una ribellione di massa dei soldati italiani e questa è soltanto una leggenda. La rottura della catena di comando dopo mesi e anni di fatiche, di privazioni, di disciplina ferrea, trasforma la rotta di Caporetto in una sorta di rottura delle regole, quindi rottura carnevalesca delle regole del gioco. Penetravano per esempio nelle cantine, spillavano le botti, bevevano vino. C'è un soldato che si trascina un vitello gli ufficiali lì presenti gli intimano di lasciar perdere e lui dà sulle prime l'idea di accettare questo comando, poi in realtà mette un cappotto militare al vitello e continua a trascinarlo lungo la ritirata. Un altro entra in una villa abbandonata dai proprietari, ricchi proprietari, trova dei vestiti, per esempio un vestito da donna, e si indossa questo vestito da donna e prosegue la ritirata con questo vestito in questa forma appunto di carnevale. Questo è un po' il tratto comune a molti dei racconti che i soldati fanno di questa travolgente ritirata che mescola uomini e animali, combattenti e civili, una specie di fiumana che procede verso l'interno.
Le fucilazioni sommarie ordinate da Cadorna allo spietato generale Andrea Graziani nel tentativo di riprendere in mano la situazione non superano la cinquantina. Le perdite di questa ritirata confusa sono per gli italiani ingentissime. 40.000 tra morti e feriti, 280.000 prigionieri, 350.000 soldati sbandati, rimasti chiusi nel territorio occupato dagli austro-tedeschi. Per le migliaia e migliaia di prigionieri italiani in mano agli austriaci, comincia un vero e proprio calvario, fatto di malattie e di fame, aggravato dalla sordità del nostro governo alle loro richieste di aiuti alimentari. Sonnino e i generali li considerano alla stregua di disertori. Il bilancio militare dopo Caporetto è tragico. Le file dell'esercito italiano si sono assottigliate di circa la metà degli effettivi. In mano al nemico sono finiti oltre 3.000 cannoni, 1.700 bombarde, 3.000 mitragliatrici. E poi campi di aviazione, ospedali da campo, viveri, munizioni. In pochi giorni sono state annullate tutte le faticose conquiste di 3 anni di guerra, dal fronte dolomitico al Carso. E ci si trova il nemico in casa. Dopo aver conquistato Udine, Pordenone, Belluno e Feltre, adesso preme minaccioso sul Piave per ricacciare gli italiani oltre l'Adige, verso la Lombardia.
Non si era mai vista, prima di Caporetto, una linea che si muoveva con così tanta velocità e profondità. Decine e decine di chilometri separavano la linea avanzata dove le truppe italiane erano state battute e il Piave. Questa fu una novità traumatica per l'Italia, a livello politico, a livello militare, a livello di sentimenti.
Una parola drammatica risuona in tutto il paese: invasione. La confusione, il panico si diffondono ovunque. Il governo Boselli è caduto. Il re non esclude di abdicare. Gira voce che potrà essere sostituito dal duca d'Aosta. Lo sconforto si abbatte sulle file degli interventisti. Il ministro soldato Leonida Bissolati medita il suicidio. Si sfoga.
È finita per noi. Noi dobbiamo scomparire. Noi siamo stati coloro che hanno fatto il sogno della più grande Italia. Abbiamo voluto creare un'Italia militare. Abbiamo errato. Costruivamo sul vuoto. Gli italiani non erano preparati. Noi ci facevamo illusioni. Noi abbiamo, con questo, trascinato l'Italia a questo punto. Perciò dobbiamo ora pagare e scomparire.
E qualcuno passa dalle parole ai fatti. È il 4 novembre quando il senatore e grande meridionalista Leopoldo Franchetti, interventista della prima ora, si toglie la vita in preda allo sconforto. È questa la vera fotografia del disastro di Caporetto, una sconfitta militare, per quanto grave, trasformata per un concorso di cause nella disfatta totale dell'organizzazione dell'esercito e del sistema paese. Ma perché è avvenuta a Caporetto? Intellettuali e studiosi discuteranno a lungo se quell'episodio rovinoso potesse essere inquadrato come un episodio di ribellione di massa dei soldati contro i loro comandanti, una sorta di sciopero militare. Qualcuno ipotizzerà persino un alto tradimento da parte di qualche comandante in combutta con potenze straniere.
Uno degli interpreti, addirittura immediati, di questo mondo sconvolto, di disintegrazione incipiente, è l'ex direttore della Voce, Giuseppe Prezzolini. Lo mandano a lavorare al cosiddetto storiografico. Allora, Prezzolini è pronto per pubblicare 2 instant book, possiamo proprio chiamarli così. Uno si chiama Dopo Caporetto e uno si chiama Vittorio Veneto. Addirittura la preparazione della prima edizione di Dopo Caporetto, lui la firma a dicembre 17, quindi dopo che l'esercito italiano si è fermato al Piave ed è cominciata un'altra guerra. Nel frattempo Prezzolini, Kurt Zuckert, noi lo conosciamo con il suo nome di penna, Curzio Malaparte, è l'autore di Viva Caporetto. Ma tutti e due parlano già non più di Caporetto ottobre-novembre 17, ma del periodo e degli itinerari materiali e mentali, politico-psicologici, dell'esercito italiano, ufficiali, soldati e della classe dirigente italiana tra Caporetto e Vittorio Veneto.
Più recentemente, gli storici hanno inquadrato il fenomeno nella giusta prospettiva. Non ribellione, ma disorientamento di massa di una truppa stanca e sfiduciata dopo gravissimi errori tattici e strategici compiuti dal Comando Supremo, che ha impostato una guerra solo offensiva e non si è mai curato dell'eventualità di doversi difendere. Alle stesse conclusioni era già arrivata una commissione d'inchiesta politico-militare promossa dal governo italiano tra il 1918 e il 1919, che fa luce sugli errori dei comandi Cadorna in testa, ma per motivi politici salva totalmente dall'ignominia il generale Badoglio, uno dei principali responsabili della disfatta. Cadorna sembra avere le ore contate. Nel colloquio con il re, il nuovo presidente del Consiglio Orlando ne ha esplicitamente chiesto la testa. In quel frangente si fa anche il nome del possibile successore. Il generale napoletano Armando Diaz, non particolarmente noto per la sua attività di guerra, ma persona affabile, equilibrata, animata da rispetto per i soldati e soprattutto disponibile a collaborare con il potere politico. Dopo la fiducia della Camera al suo governo, Orlando però tergiversa. Teme che togliere di mezzo il capo di Stato Maggiore, mentre il paese rischia di essere travolto, sia una mossa azzardata. Saranno le pressioni degli alleati a togliergli ogni remora.
Il 5 novembre, a Rapallo, si apre la conferenza dei capi politici e militari dell'intesa. Ci sono tutti, ma non Cadorna. Dopo Caporetto, i francesi e gli inglesi spadroneggiano, umiliano i rappresentanti italiani, li tengono fuori dalla discussione sull'opportunità di mandare i loro uomini sul Piave a sostegno della resistenza italiana. Il controcollegiale si trasforma ben presto in un processo al capo di Stato Maggiore, a Cadorna. È il premier inglese Lloyd George a chiedere esplicitamente a Orlando e a Sonnino di sostituire il generalissimo. Spiega senza mezzi termini: se rimani Cadorna, non mandiamo rincalzi. Per il capo di Stato Maggiore viene proposto l'incarico di far parte del costituendo consiglio consultivo degli alleati, un compito di coordinamento, giusto per salvare le apparenze. L'8 novembre viene dato l'annuncio della nomina del nuovo capo di Stato Maggiore, Armando Diaz. Cadorna la prende malissimo. È convinto di essere, ancora una volta, vittima di un complotto. Al fedele Gatti confida di non sentirsi responsabile di nulla.
Io, con la mia volontà, con il mio pugno, ho creato e tenuto in mano questo organismo di esercito di 3 milioni di uomini. Se io non ci fossi stato, noi non avremmo avuto mai voce nell'Europa. Vengono avanti a negarmi questo e mi neghino che io ho fatto sempre tutto ciò che dovevo anche come generale.
Nei suoi scritti di quei giorni e in quelli che seguiranno non c'è neanche una riga di autocritica sulla conduzione della guerra, solo astio e veleno contro i politici, i sovversivi e i colleghi generali.
Il nuovo capo di Stato Maggiore, Diaz, deve immediatamente occuparsi della nuova offensiva austro-tedesca sulla linea del Piave, sulla cui riva destra, dal 9 novembre, sono asserragliati i reparti italiani. Per far fronte alla nuova drammatica situazione, viene inviata sul fronte la classe 1899, poco più che diciottenne. Facendo tesoro della negativa esperienza della gestione Cadorna, Diaz concede più libertà di manovra agli ufficiali. Dal 13 al 26 novembre, le truppe degli imperi centrali attaccano ancora, con nuovi uomini e mezzi. Il Piave, però, è in piena. E questo fattore, unito alla ritrovata tenacia dei difensori, lo rende una barriera insuperabile.
attacchi si concentrano allora più a nord, nella zona del Monte Grappa. Gli scontri sono furiosi. I fanti italiani, accusati di viltà da Cadorna, insieme ai ragazzi del 99, resistono con un coraggio e una forza che sorprendono i nemici e lo stesso comando italiano. Alla fine di novembre, lo sforzo bellico austro-tedesco è costretto a fermarsi. Si torna alla guerra di trincea, a parti invertite. Stavolta, su un fronte accorciato, sono gli italiani a difendersi. È la conclusione di quella che viene chiamata la battaglia d'arresto, o la prima battaglia del Piave.
Da quel giorno, il Piave e il Monte Grappa diventano i simboli popolari della resistenza italiana contro l'invasore. Due canzoni patriottiche molto famose, la canzone del Piave e Monte Grappa, tu sei la mia patria, ne celebreranno il ricordo. Ma se l'Italia, al di qua del Piave, vive momenti angosciosi, nella spasmodica attesa di conoscere se e quanto durerà la difesa dei fanti, un destino di privazione, stenti e paura attende per più di un anno 1,5 milioni di italiani, veneti e friulani, rimasti nei territori occupati dagli austriaci. L'occupazione del Friuli e di parte del Veneto è una delle pagine più tristi della Prima Guerra Mondiale. Nei primi giorni, migliaia di uomini di diverse etnie, affamati e carichi di odio anti-italiano, si abbandonano a saccheggi, violenze sulle donne, brutalità contro la popolazione civile. Una storia drammatica e per molti anni rimossa.
I primi nuclei delle Croce Rossine entrano in azione sui treni ospedali e nei posti di soccorso delle stazioni ferroviarie, dove si occupano dell'assistenza ai soldati di passaggio, dei profughi e del trattamento dei feriti provenienti dalle linee di fuoco. In zona di guerra, invece, le Croce Rossine vengono dislocate negli stabilimenti della Croce Rossa e in quelle delle armate, ovvero negli ospedaletti da campo, negli ospedali di tappa e nelle ambulanze chirurgiche.
Abbiamo assistito a quello che per l'Italia fu il momento più terribile della Prima Guerra Mondiale, la rotta di Caporetto e quel che ne seguì. Bene, sullo sfondo ci sono coloro che non erano impegnati in azioni di combattimento, ma che avevano una missione da svolgere. I cappellani, i medici, le Croce Rossine. Anzi, fermandoci alle Croce Rossine, c'è un ruolo ancora più particolare delle donne. Le donne divennero protagoniste durante la Prima Guerra Mondiale. Erano entrate nel 14 avendo un ruolo subalterno nella società e uscirono essendo delle autentiche prime attrici.
www.redigio.it e la storia continua.